Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, io partirei proprio da quella parola che abbiamo sentito nella seconda lettura, lettera agli Ebrei, che ci diceva che la parola di Dio è come una spada a doppio taglio. In questo momento noi dobbiamo permettere alla parola di Dio di entrare nel nostro cuore, di entrare con questa forza che avrebbe nella nostra carne, nelle nostre ossa, una spada che taglia da due fili. Perché? Perché abbiamo bisogno probabilmente che tante cose siano tagliate, eliminate, altre cose guarite. Abbiamo bisogno di capire la parola di Dio che per la nostra vita è fermento di conversione. Abbiamo davanti una pagina molto conosciuta, la pagina del cosiddetto giovane ricco. Subito i più attenti potrebbero dirmi: Don Chicco, non c'è scritto che era un giovane, vero? Perché la figura del giovane ricco si staglia dai tre Vangeli sinottici. Nel Vangelo di San Matteo e in quello di San Luca si parla ugualmente di questo personaggio, dunque di una persona che probabilmente era conosciuta. Nel Vangelo di San Matteo si dice che era un giovane, in quello di San Luca che era un notabile, di modo che, ecco, risulta la figura del giovane ricco. Ma come notate, pur essendo un personaggio importante, non c'è il nome, non sapremo mai come si chiamava questo personaggio. E sapete perché questo? Ne abbiamo detto altre volte, perché il nome di questo personaggio è il nostro nome. Questo personaggio è un modello per noi. Allora qualcuno potrebbe defilarsi dicendo: non sono più giovane. Non preoccuparti, la parola di Dio va bene uguale. Va bene uguale perché questo incontro, l'incontro con un Gesù, bellissimo, eh? Se siete bravi, ma siete bravi, se andate a riprendervi questa pagina di Vangelo, e come ho fatto io stamattina, sottolineate, l'ho fatto nella mia meditazione, sottolineate tutti i gesti con cui si rapporta Gesù alla gente, sono bellissimi. Li guardò in faccia, si girò verso di loro. Al giovane ricco, dice il Vangelo, Gesù lo fissò e lo amò. Ma questo Gesù lo fa con tutti, eh? Non è che lo fa soltanto con lui. Dicevamo, siccome lui rappresenta tutti, ha il nostro nome, Dio ci guarda. Guarda è poco, il Vangelo dice ci fissa. Io penso che se noi siamo ben disposti in questo momento, questo sguardo di Gesù è già su di noi. Se siamo ben disposti riscalda il cuore, comincia a muoversi qualcosa, no? Che sono venuto magari in chiesa, non avevo voglia, che ero stanco, che non so cosa tutto, però ecco, se sono mal disposto questo sguardo può bruciarmi, mi penetra fino in fondo. Lo fissò e lo amò. Che bello questo Gesù che in questo momento sta guardando me, sta guardando voi, ci fissa e ci ama. E questa domanda anche è molto bella, la domanda di un giovane, come ce ne sono molti stasera, di un giovane che va da Gesù non come tutte le altre persone che vanno a Gesù nel Vangelo. Voi andate a vedere il Vangelo, la gente va da Gesù per chiedere il miracolo, il lebbroso, il cieco, il paralitico, questo li supera tutti. Va da Gesù per chiedere: cosa devo fare per avere la vita eterna? Questa è la domanda da 100 milioni, ma da 100 milioni di euro però. La domanda fondamentale della nostra vita: che cosa sarà di me dopo la mia morte? Come posso salvare la mia vita? Perché guardate, appunto, che sono i giovani, non rattristiamo la celebrazione eucaristica e neanche il commento della parola di Dio, però insomma il capolinea arriva. può arrivare anche a 150 anni, mettiamo, ma arriva. È ineluttabile che arrivi. E cosa sarà di me? Sarà di me quello che dice il mondo? Leggete il giornale voi. È morto il signor tal dei tali, e scrivono magari i vicini di casa o i familiari. È scomparso. Poverino, prima doveva essere apparso se è scomparso. Forse una magia, non so che cosa è successo. Però sono modi di esprimersi non cristiani. È solo morto il tipo. Cioè ha finito il periodo della sua vita terrena ed è cominciata la vita, come diciamo noi, la vita eterna. Se il signor tal dei tali ha fatto da bravo, è nel cuore di Dio, in paradiso. Se il signor tal dei tali non ha fatto da bravo, poverino, avrà il riscaldamento gratis, ma sarà in una condizione piuttosto seria. Questo giovane, tra tutte le cose che poteva chiedere a Gesù, chiede cosa c'è da fare per avere la vita eterna. E Gesù, che non si mette i guanti, risponde in un modo lineare. Fossero così certi professori, vero ragazzi? Nell'esposizione, lineare, chiari. Gesù dice: osserva i comandamenti. Adesso Don Chico non si può fermare, ma su questo devo andare avanti per le cose, per i punti che ho scelto di rivolgere. Ma che i comandamenti sono 10, che vanno osservati tutti e 10 sempre, che non sono periodici, alternati, momentanei, e dice questo, no, questo non è più di moda, quell'altro è quell'altro quando capita, e quell'altro ancora è se ho voglia. Allora così i comandamenti servono relativamente. Dice Gesù: per avere la vita eterna osserva i comandamenti. E guardate, anche su questo c'è da riflettere. Che cosa fa questo giovane? Questo giovane dice: io i comandamenti li ho osservati sempre. All'inizio della messa vi dicevo: ma chi di noi può dire una cosa del genere? Io, Don Chicco, non posso dire una cosa del genere. Voi? Com'è che non c'è nessuno che si alza? Vedete? Però, perché sto dicendo questo? Perché la sto facendo un po' tragica. Perché se non fosse stato vero, Gesù l'avrebbe detto. Gli avrebbe detto: ma cosa stai dicendo? Calmati. Non è vero, perché è successo questo, quest'altro. Gesù l'ha fatto tante volte nel Vangelo, no? Stop. Quello che stai dicendo non è vero. Al giovane ricco Gesù non lo dice questo. Anzi, come fa sempre Gesù con noi, se tu gli dai un dito, Gesù vuole l'avambraccio, il braccio, il cuore, tutto. Gesù gli dice: ok, va benissimo, vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, vieni e seguimi. Sapete, nella nostra vita cristiana c'è un momento, che è il battesimo, che poi abbiamo rivissuto nella cresima, in cui Gesù ha fatto questo con noi. Ci ha detto: vieni e seguimi. Noi ci onoriamo di portare il nome cristiano. Noi vorremmo per nessuna cosa al mondo infangare questo nome. Noi vorremmo che sulla nostra tomba si scrivesse quello che hanno scritto i nostri sacerdoti quando siamo stati battezzati. Nell'atto di battesimo è figlio di Dio, e portare con onore il nome di Gesù, che lo abbiamo tutti questo. Voi sapete che nei paesi dove si parla spagnolo è in uso che ai bambini si mette anche il nome di Gesù, no? Ci sono tanti bambini che si chiamano Gesù. Da noi non si usa questo direttamente, però siamo cristiani, abbiamo ugualmente il nome di Gesù. E Gesù dice a ciascuno di noi: proprio perché siamo cristiani, seguimi. Che cosa succede? Questo era la crema, eh? Questo giovane era la crema, il meglio del meglio che potevamo immaginare e pensare. Però non ha nessuna intenzione di fare un passo che lo porti verso Gesù. Il Vangelo dice: aveva molti beni. Ha risposto di no a Gesù. E il Vangelo, anche in questo molto bello, Ripeto, andate a rileggervi questa pagina con serenità nella vostra preghiera e vedete che cosa emerge. Divenne scuro in volto e andò via triste. Queste non sono connotazioni del momento, no? Non vuol dire quel momento era di ratto e se n'è andato così, ma vuol dire che la sua vita, che sarebbe dovuta cambiare secondo il progetto di Gesù, è cambiata male, è cambiata in negativo. Io pensavo stamattina, penso che, se non sbaglio, l'ha detto anche Monsignore alla prima messa, poteva essere questo un altro apostolo? Perché la chiamata è uguale agli altri apostoli, eh? Vieni e seguimi. Poteva essere un altro apostolo? Non lo è stato. Si è giocato tutto in questa risposta negativa che ha dato a Gesù. E la motivazione qual era? Il cuore era pieno di immondezza. Il cuore aveva attaccamento alle ricchezze. E noi non dobbiamo pensare soltanto ricchezze materiali da dare ai poveri, ma possiamo pensare tutto quello che ci può far ricchi nella nostra vita, le nostre doti, le nostre capacità, i nostri modi di vedere, formano per noi una ricchezza. Io sono ancorato a certe situazioni della mia vita, qualche volta anche peccati, vizi, queste cose mi fanno diventare ricco, non disponibile nei confronti del Signore. Se volete facciamo un paragone, mi fanno diventare impermeabili alla parola di Dio. Sì, sì, dica Gesù quello che vuole, io faccio come credo, ho la mia religione. Quante volte l'avete sentita questa battuta? Dice, sì, sì, io credo ma a modo mio. Che vuol dire? Io tutto posso essere tranne che cristiano, credo a modo mio. Per cui credo a modo mio vuol dire mi aggiusto alla religione, no? La modello a mia immagine e somiglianza. Sono cristiano però non prego, non ho tempo. Sono cristiano ma non vado a messa, ho altro da fare, mi devo riposare oppure lavoro. Sono cristiano ma la confessione no, forse è cosa d'altri tempi. E allora la domanda sarebbe, ma in che cosa sei cristiano? Me lo spieghi? Solo che questa domanda non sempre si può porre, allora la lanciamo qui adesso, così, no, come una provocazione per la riflessione di ciascuno di noi. E poi Gesù ancora, terza parte del Vangelo, presente lui, perché il Vangelo non ci dice che lui se n'è andato, presente lui, Gesù dice delle cose importanti che sono delle cose che riguardano la ricchezza. Difficilmente uno ricco, abbiamo già spiegato, non necessariamente ricco di soldi soltanto, uno ricco entra in paradiso. Questa parola è una parola seria. Se io sono ricco, se io ho il cuore chiuso alle provocazioni di Gesù, se io la penso a modo mio, organizzo a modo mio, anziché la possibilità della vita eterna nell'osservanza dei comandamenti, ho davanti un'altra eventualità. E Gesù fa quell'esempio che poi è diventato anche proverbiale, difficile come è difficile che un cammello passi per la cruna di un ago. E uno dice, ma cosa c'entra il cammello nella cruna di un ago? Non è un esempio molto approfondito. Gli studiosi dicono che probabilmente è perché in ebraico non si scrivono le vocali e le consonanti della parola cammello e della parola gomena, che è la fune con cui si legano le barche, sono uguali. Quindi Gesù avrebbe detto, è più facile che passi la gomena nel lago, questa fune enorme nel lago, che un ricco entri in paradiso, ma poi a noi in definitiva la cosa non interessa molto, perché anche un cammello effettivamente ha una certa difficoltà a passare per la cruna del lago, e l'idea di Gesù l'abbiamo capita. Adesso a noi, cari fratelli e care sorelle, perché Gesù, quando San Pietro con la solita forza sua cerca di fare i conti, certo che coraggio ne aveva quest'uomo, perché ha provato la pazienza di Gesù più volte, dice: ma senti, a proposito di povertà, noi abbiamo lasciato tutto. Quel momento pensava alle barche, chissà quanto c'era voluto per metterle su, le reti, tutti quelli che lavoravano per lui, poverino, insomma. E dice a Gesù: ma noi che abbiamo lasciato tutto di pensione, quanto sarà? E Gesù dice: 100 volte tanto. Noi potremmo dire: ma scusate, con 100 volte tanto allora diventa ricco. Il discorso si contrappone, no? Con 100 volte tanto, non dico di mogli, ma di tutto il resto, uno diventa ricco. E ci avevi appena detto che non dovevamo essere ricchi, che vuol dire soltanto questo: tutto quello che tu possiedi in un modo sbagliato ti porta lontano da Gesù. Se sei vicino a Gesù, impari a possedere con un cuore distaccato, con un cuore che è libero, con un cuore che è generoso, con un cuore che è povero, nel senso che anche le cose che tu hai le usi, le fai usare anche agli altri, forse se vuoi, ma non chiudono il tuo cuore. Ripeto il pensiero che stavo dicendo: in questo momento Gesù sta guardando noi, sta fissando noi con amore, sta ripetendo a noi questa parola: seguimi. Una parola che abbiamo sentito nella nostra vita tante volte, nel battesimo, nella cresima, tutte le volte che la parola di Dio ci sollecita. Nella messa che continua dobbiamo dare una risposta a Gesù, una risposta che è per la felicità della nostra vita, per la nostra realizzazione. Chi ha a che fare con la gente, tanti di voi hanno a che fare con la gente, gli insegnanti, i catechisti, chi ha diverse attività, sa benissimo la condizione in cui è la maggior parte delle persone oggi. La maggior parte delle persone oggi ha seri problemi, ha seri problemi anche di realizzazione, di equilibrio, di serenità. Gesù ci dà questo, che è importante per la nostra vita: vivere contenti, vivere con la coscienza in pace, col cuore sereno, che non vuol dire avere stampato in faccia un sorriso da scimmia, non è questo. Perché uno può essere anche in mezzo alle difficoltà, ma nel suo cuore conservare profondamente la presenza di Dio e quella pace che il Signore ci dà. Lo ripeteremo nella messa tra qualche momento, quel pensiero che Gesù ha detto nell'ultima cena: vi lascio la pace, vi do la mia pace, che non è quella che dà il mondo. Camminiamo verso il Signore, rispondiamo a Gesù, facciamoci coinvolgere da questo discorso del Signore che ci guarda e ci ama, e rispondiamo positivamente a questo Gesù, seguendolo con coerenza e con generosità. Guardiamo la Madonna Santissima, chiediamo alla Madonna Santissima un aiuto per la maturità di fede nostra personale e per quella gioia e quella realizzazione che tutti cerchiamo nella nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.